dicendo così, no? Percorso, cammino, progetto. Studiando le opere di misericordia corporali, quindi si parla di cose molto pratiche, eh? Pensate che da bambino, e qualcuno qui si ricorderà, al catechismo se ne faceva studiare a memoria le opere di misericordia corporali e le opere di misericordia spirituali. Qualcuno si ricorderà sicuro. Intanto andiamo subito a vedere nell'arte, in particolare del Caravaggio, le sette opere di misericordia corporale. Giuseppe, io ti ringrazio della tua disponibilità, e tutto quanto sia per amor di Dio e dei fratelli. Buon lavoro!
Sono stato invitato a parlarvi delle opere di misericordia corporale attraverso la visione di un pittore molto speciale, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ma per introdurre questo tema è necessario che io faccia una breve riflessione di carattere storico. La nostra comune madre, la Chiesa Cattolica, che talvolta nei secoli è stata un po' matrigna e tal'altra, per dirla con Dante ma anche con i padri, è stata anche una cassa prostituta, perché spesso ha puttaneggiato coi regi, tuttavia ha avuto innanzitutto il grande merito di essere una madre premurosa, mater et magistra, diceva Giovanni XXIII, e dunque anche una saggia maestra di vita. Dico questo già solo pensando al catechismo di Pio V e poi di Pio X, un'ammirabile sintesi di insegnamenti a cui tutti ci siamo abbeverati per ricevere istruzioni pratiche sulla fede e sulla vita cristiana. Nel Cinquecento la Chiesa, con provvidenziale lucidità, aveva già trovato la chiave giusta per istruire in modo corretto e anche in modo universale tutti i suoi preti, e lo fece proprio attraverso quell'agile manualetto fatto di domande e di risposte, il Catechismo della Dottrina Cristiana. A loro volta i sacerdoti avrebbero trovato in quel prontuario un facile e sicuro sussidio per istruire i fedeli poi sottoposti alle loro cure. All'ampia diffusione del catechismo romano contribuì in modo fondamentale l'allora recente invenzione della stampa, rendendo obsoleti i pochi manuali proprio perché scritti a mano, che a stento circolavano prima in un latino improbabile. Va detto però che in Germania, già nel 1529, cioè più di 30 anni prima che il nostro catechismo vedesse la luce, Martin Lutero aveva giocato d'anticipo, pubblicando due volumetti, il Grande Catechismo, seguito poi da un piccolo catechismo a uso dei pastori e dei predicatori poco istruiti. All'iniziativa protestante, una tempestiva risposta cattolica venne dal gesuita tedesco Pietro Canisio, il quale tra il 1555 e il 1559 pubblicò una somma della dottrina cristiana con 213 domande e risposte, destinata però agli universitari. L'iniziativa del Canisio comunque servirà da guida e falsariga per il Concilio di Trento, che nel 1563, poco prima di terminare i suoi lavori, impose la pratica del catechismo parrocchiale come prassi da introdurre in tutte le parrocchie dell'orbe cattolico. È così che vede la luce il primo catechismo di cui vediamo una delle prime stampe, nel 1566. Tale pratica ebbe una pronta e ampia diffusione, tant'è che persino in una sperduta parrocchia di campagna, come la mia di Ottoviano, già 10 anni dopo il concilio, il visitatore trova che si tiene il catechismo regolarmente ogni domenica pomeriggio, le femmine nella chiesa principale, i maschi in un oratorio secondario, e i bambini, pensate, venivano istruiti già da un laico. Di questi brevi cenni storici sulle origini del catechismo mi sono servito per dire che proprio in questo manualetto troviamo elencate le 7 opere di misericordia corporale, che sono uno dei 2 aspetti della nostra conversazione. L'altro aspetto, cioè l'interpretazione originale che Caravaggio ne diede, meritava anch'esso queste piccole note storiche, perché proprio in quegli anni il pittore si trovò ad operare mentre uscivano le prime copie del catechismo, e lui dovette appunto, ebbe il compito, la commissione di illustrare le 7 opere. A questo punto è bene ricordarle queste 7 opere di misericordia corporale nell'ordine del catechismo: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, visitare gli infermi, alloggiare i pellegrini, visitare i carcerati, seppellire i morti. A queste 7 opere di misericordia, che riguardano la nostra corporeità e i suoi bisogni, fanno da contrastare altre 7 opere relative ai bisogni dello spirito o, come oggi diremmo, della psiche. Ma di queste dovrete sentirne parlare in un'altra occasione. Cominciamo ora col chiederci: da dove la Chiesa ha preso la materia per un simile elenco? Pensate forse che se apriamo il Vangelo troviamo elencate queste 7 opere in questo modo? Evidentemente no, se intendiamo la loro formulazione codificata così. Tuttavia, proprio a partire dal Vangelo, la Chiesa ha estrapolato, e per semplicità normato in 7 regole, l'atteggiamento di compassione che ogni cristiano deve riservare ai propri simili, se vuole essere davvero un discepolo del suo maestro. Ad esempio in Matteo 25 noi leggiamo: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete rivestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti vi risponderanno: Signore, quando abbiamo fatto tutte queste cose a te? Ogni volta che avrete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, voi l'avrete fatto a me. Avrete notato che dagli esempi di Matteo manca ovviamente l'ultima formula, seppellire i morti. Del resto, immaginate che chi sta parlando, nella fattispecie Gesù, non avrebbe potuto dire: ero morto e mi avete sepolto. Dunque, quest'ultima indicazione la Chiesa può averla presa dal libro di Tobia, al capitolo 12, quando l'arcangelo Raffaele, spiegando al figlio Tobiolo perché è venuto ad aiutarlo a guarire la cecità del padre, gli dice che tra i meriti del padre che lo hanno convinto c'era, quando seppelliva i morti, talvolta alzandosi nella notte e tralasciando anche di cenare, pur di compiere questo gesto di pietà. Nel 1607, a Caravaggio, che da pochi mesi si trova a Napoli, viene commissionata una tela destinata all'altare maggiore della chiesa del Pio Monte di Misericordia di quella città. Il dipinto aveva il compito di illustrare le finalità di quella fondazione attraverso l'esercizio delle opere di carità, un esercizio che per quell'istituto era svincolato dalla chiesa ufficiale, dalla gerarchia, un dettaglio che sarà certamente piaciuto al pittore. Il tema in sé aveva avuto non pochi precedenti nell'arte. Tanto gli ospedali quanto gli xenodocchi e le confraternite della misericordia lo facevano spesso esibire in maiolica o anche in affresco come a maniera di emblema. Noi stiamo vedendo un fregio in maiolica dall'ospedale del Ceppo di Pistoia. Il fregio realizzato dalla bottega dei Della Robbia direi che parla da solo. Qui le opere di misericordia sono state elencate in modo narrativo didascalico, un po' come succede in una moderna striscia di fumetto. Questo succedeva in pieno Rinascimento in Toscana, ma anche in altre regioni la rappresentazione delle opere di misericordia corporale avveniva in questo modo, o con affresco più probabilmente che in maiolica. Ma il clima nuovo della Controriforma e in particolare la nuova attenzione che il Concilio di Trento dedica all'arte sacra diede un ulteriore impulso a questo genere di insegnamento didattico visivo, e anche a Caravaggio dunque viene chiesta più o meno di fare la stessa cosa. Ma Caravaggio è Caravaggio. Se guardiamo alla sua breve esistenza, tormentata da periodi di indigenza estrema, alternati a momenti di fortuna e di successo, se teniamo conto del suo temperamento focoso e impulsivo, due omicidi per futili motivi, una condanna a morte per decapitazione, l'esilio, le varie fughe, e nonostante questo, o forse in parte anche per questo, l'averci lasciato un'eredità di capolavori sublimi, di straordinario spessore umano, se teniamo conto, dicevo, di tutto questo, non fatichiamo a credere che nella tela che gli viene commissionata egli non si limitasse a rappresentare le opere di misericordia in modo didattico, didascalico. E infatti così fu. Guardiamo insieme il suo quadro. La scena è dominata da una tenebra a cui l'occhio di chi guarda si deve abituare per cogliere tutte le forme rappresentate. Ci troviamo di notte in uno stretto e buio vicolo di Napoli. A destra si intuisce un edificio con finestre a sbarre, un carcere, e a sinistra si intravede a malapena un'alta casa. Al centro il vicolo si apre, illuminato a stento da una torcia. La scena è affollata da almeno 16 figure umane in movimento, 4 delle quali però in alto, appartengono al mondo spirituale. Le 7 opere di misericordia corporale, quelle stesse che il Catechismo aveva codificato in quegli anni, vengono rappresentate così. Calate in uno scorcio di vita di tutti i giorni, in un ambiente di cui possiamo quasi percepire l'umido lezzo dei passifondi napoletani, e siamo certi che il pittore più che al Vangelo si ispira al Catechismo proprio perché al centro vediamo rappresentata l'ultima regola, seppellire i morti, regola che non figura nei Vangeli. Un uomo visto di spalle, procede alla sepoltura di un cadavere, illuminato dal prete che tiene alta una torcia. Del morto vediamo soltanto i piedi lividi e un lembo del panno che lo avvolge. Il primo piano della scena, invece, è occupato da un giovane ben vestito, nell'atto di tagliare con la spada il suo mantello per rivestire il corpo nudo di un povero che giace a terra, rivestire gli ignudi. Sempre a terra, dietro al povero nudo, si intravede appena il corpo di un malato. Vediamo un suo piede illuminato che spunta nell'angolo e intravediamo che si tiene gola e petto con la mano, visitare gli infermi. È molto buia la tela, per cui si distinguono facilmente le figure. Subito dietro al giovane paludato, due pellegrini e forestieri stanno chiedendo alloggio a un oste, il quale indica loro una direzione fuori quadro. Uno dei due ha la conchiglia giacobea sul berretto, veste la mantellina del viandante e tiene con la sinistra il bordone. Alloggiare i pellegrini. Appena più indietro, un uomo sta bevendo acqua da un recipiente che normalmente si dice sia una mascella d'asino, dar da bere agli assetati. Infine, sulla destra di chi guarda, una donna porge la mammella per sfamare un vecchio carcerato che mette la testa fuori dalle sbarre della prigione. E in questo caso l'episodio è di fronte: dar da mangiare agli affamati e visitare i carcerati. In alto appare la Vergine con il bambino, sorretta da due angeli in volo, ma uno dei due trattiene l'altro, che ha tutta l'aria di volersi fiondare nel vicolo per dare una mano alle opere di misericordia umane. Anche la Madonna col suo bambino in braccio è una normale mamma che si affaccia alla finestra del vicolo tra svolazzi di lenzuola stese ad asciugare, perché per Caravaggio anche il trascendente ha sempre una dimensione molto umana, una dimensione reale, concreta, tanto che sia gli angeli sia la Madonna proiettano la loro ombra sulla parete del carcere di fronte. Dunque sono corpi di carne, non sono esseri spirituali. Anche in questa tela, come del resto in molte altre sue opere del periodo romano, il pittore vuole testimoniare ancora una volta la sua idea del divino ben incarnata nella realtà umana. Anzi, il suo, a tratti, è un modo quasi eretico di raccontare scene evangeliche. Eretico, tanto è, diciamo, provocatorio, a volte in totale controtendenza rispetto ai moduli del suo tempo. La lezione di Caravaggio, anche in quest'opera, che ha un contenuto narrativo tradizionale, tranquillo, quasi eretico, quasi didattico, ecco che sfocia allora in una novità iconografica e di contenuto che provoca un impatto emotivo immediato. Attraverso il buio del fondo e l'irrompere di una luce salvifica abbagliante, mediante la concretezza delle stoffe e delle carni, in un ambiente reale, usuale, qualunque, egli viene a dirci che l'opera di carità e il gesto di solidale compassione deve essere un gesto vero, di prassi quotidiana, verso i più deboli e i più bisognosi che la vita ogni momento ci mette davanti, per dirci che lo scopo è quello di dare un sollievo e un aiuto concreto e immediato alle necessità fisiche di chi ci interpella con le sue necessità. Questo strano e straordinario pittore, geniale forse più di ogni altro per verità, credente forse più di ogni altro, nonostante le apparenze di una vita disperata, dimostra con la nuda verità delle sue opere di aver compreso più di chiunque altro l'insegnamento di Cristo, senza cedere a fronzoli, senza pietismi, senza la retorica del bel gesto che serve soltanto a chi lo compie. Infatti il nostro maestro Gesù, più che lasciarci bei gesti o precetti, ci ha sempre voluto dare esempi concreti e continui, talvolta persino scandalosi e contrari alle regole, esempi di misericordia, di compassione gesti quotidiani verso persone di tutti i giorni che lo accostavano o che egli incontrava per strada e che mai, mai lo lasciavano indifferente. Guarisce un cieco nato, riporta in vita il figlio morto della vedova, sana il figlio, il servo del centurione, guarisce i lebbrosi, sfama un'intera folla che sulla montagna sente gli stimoli della fame e non ha portato niente da mangiare, strappa alla lapidazione un'adultera, si commuove al lamento di Marta e Maria per l'amico Lazzaro, libera dal demonio gli ossessi, ridà l'udito ai sordi e la parola ai muti, offre dell'acqua viva da bere alla donna di Samaria, si innamora del cuore puro di un giovane ricco che vorrebbe avere come discepolo. Tutti questi gesti concreti di misericordia e di attenzione all'altro del nostro maestro, Caravaggio li ha perfettamente compresi e ne trasferisce lo spirito e l'insegnamento dentro la sua pittura. La sua Madonna dei Palafrenieri è una semplice mamma che insegna al suo bambino come si fa a pestare una serpe. La serpe in questo caso è l'emblema del male, ma tutto avviene nel cortile di casa, sotto gli occhi della nonna. Per la morte della Vergine si lascia commuovere dalla morte di una prostituta annegata nel Tevere e la prende a modella, scandalizzando molti. Per il martirio di Pietro mette l'apostolo quasi in secondo piano e lascia in primo piano il sedere di uno dei fossori ed evidenzia la fatica fisica dei suoi due compagni, gente povera, servi, schiavi. Anche nella conversione di Paolo, che tanto scandalo provocò a suo tempo, pone in primo piano il sedere del cavallo che l'ha disarcionato. Nella Madonna dei Pellegrini, Maria è una qualsiasi mamma che col bambino in braccio si affaccia sulla porta di casa, una casa peraltro anonima e anche un po' scrostata, per dare tutta la sua attenzione a due poveri viandanti dai piedi sporchi messi in primissimo piano. E potrei continuare a citare altre opere. Mai niente di idilliaco o di retorico, mai nulla di eroico o di ampolloso, ma nemmeno nulla di quel vuoto spiritualismo così caro alla maniera dei pittori del Cinquecento e poi più ancora a quelli del Barocco. Caravaggio ci dice, questo è il suo messaggio, che gli insegnamenti di Cristo e la sua stessa vita sono legati alla realtà di tutti i giorni, che anzi la nostra realtà è spesso compromessa da contraddizioni, immersa in una tenebra in cui la luce, se vuole farsi strada, deve fenderla come una lama, una realtà fatta per lo più da miserie umane che sempre, sempre hanno bisogno di aiuto, di perdono, di compassione, di umanità, di misericordia, in definitiva di condivisione. La lezione di Caravaggio è moderna perché ancora oggi significativa e utilissima. Aderire alla realtà, tornare alla vita naturale, concreta, dai sogni del virtuale. Oggi che straordinarie tecnologie, se male usate o abusate, ci possono illudere di onnipotenza e pervertire, catapultandoci nell'irrealtà e nell'insensatezza. Restare attaccati al mondo reale coi suoi problemi concreti è l'unico modo per non abbiurare alla nostra qualità umana. Questo è l'aspetto fondamentale della lezione di Caravaggio. C'è poi un altro aspetto che non emerge forse nei libri d'arte e che viene ignorato dai critici, ma che a mio parere costituisce l'altra metà della sua lezione, la consapevolezza in lui drammatica delle proprie contraddizioni e della propria miseria, e di conseguenza un furioso bisogno di espiazione, ma anche di misericordia e di perdono. Questo è l'aspetto che emerge più dalla sua arte che dalla sua stessa vita. Una vita breve, peraltro, concitata. Ricordiamo che Caravaggio muore a soli 39 anni, e nella sua vita ha vissuto tragedie e violenze che lo hanno reso un randagio. Amato e ricercato da principi e cardinali, imitato da schiere di pittori nei secoli, ma disprezzato e cacciato lontano come uomo perché è intrigante e attacca brighe. Egli avverte e vive sulla propria pelle la miseria della condizione umana in generale e della sua in particolare. Una miseria che sente come colpa e che spesso raffigura nei dettagli dei suoi capolavori. Bocche spalancate in urla di orrore, teste mozzate come violente profezie autobiografiche, vermi e marciume anche in frutta rigogliosa, bagliori di spade e di pugnali, l'inganno e il tradimento in un mondo di bari, e su tutto sempre una cupa tenebra. Caravaggio vuole, senza illusioni, vedere la miseria del tutto e la miseria sua personale, che solo un'improvvisa radente luce può illuminare, redimere, salvare. Miseria che invoca misericordia. Sono le due facce indispensabili di una comune realtà. Perché solo chi riconosce la propria miseria è in grado di chiedere e ottenere misericordia, e poi è in grado di esercitare la misericordia sugli altri. Misericordia che forse lui non seppe mai esercitare su di sé, se non trasferendola in capolavori eccelsi. Ma misericordia da lui più volte ottenuta, tuttavia, e definitivamente sperimentata con la grazia papale per la sua condanna a morte. Ma grazia che gli arriverà a lui troppo tardiva, e lo troverà già morto, il corpo abbandonato sopra una spiaggia solitaria, sotto un sole canicolare. L'insegnamento evangelico che il catechismo aveva condensato nelle sette opere di misericordia corporale è una lezione che non è passata di moda e non ne siamo mai stati dispensati. Chi si dice cristiano non può prescinderne. La nostra realtà umana e sociale, nonostante i vertiginosi progressi avvenuti in tanti ambiti scientifici, è ancora avvolta, forse più che mai, nella notte, in una nera tenebra, proprio come nei quadri di Caravaggio. E le conquiste tecnologiche e il potere del denaro così permeante, anziché dissolverla, l'hanno per certi versi potenziata e acuita. Paradossalmente, mentre ci si sarebbe aspettato che da una così rapida globale evoluzione delle cose, la fame, la sete, le ingiuste sperequazioni, le guerre, finalmente sarebbero state sconfitte, ecco che invece tutte queste miserie aumentano in modo vertiginoso, esponenziale. La nostra società occidentale è gravemente malata e non lo vuole sapere. Eppure i sintomi del suo malessere sono sotto gli occhi di tutti ormai. Nella sua folle rincorsa di un benessere esasperato, che per lo più è indotto, artefatto e artificiale, ha dovuto sacrificare le proprie radici che attraverso le tradizioni, le religioni e le ragioni della morale lo ancoravano impedendo eccessi avventati, scelte innaturali, manovre criminali. Per progredire, ingrassando e arricchendo a dismisura, abbiamo a lungo fatto regredire, affamato e impoverito, intere popolazioni dell'umanità, anche con le guerre, e messo a rischio la salute stessa del pianeta. Sirene suadenti, imbonitori senza scrupoli, falsi profeti, ci hanno raccontato e ci raccontano ancora una visione interessata e distorta della realtà, e molti di noi, inconsapevoli, come pecore condotte al macello, alimentano sulla propria pelle e su quella degli altri questo sporco gioco. Ma da qualche tempo il gioco non riesce più a mascherare bene il suo volto. E le contraddizioni del nostro vivere implodono intorno a noi e dentro di noi. Purtroppo, ancora una volta, anziché rallentare e tornare sui nostri passi, recuperando consapevolezza e condivisione, ecco che invece l'individualismo, il relativismo, il populismo sembrano apparire come la soluzione a tutti i mali, ma intanto, folle di affamati e di assetati, di pane, di acqua, di cibo, ma non solo, folle di ignudi e di viandanti, nuovi pellegrini verso nuovi santuari, premono da ogni lato, ci circondano, ci assediano, ci disorientano. Intorno a noi, tra di noi, sono molti i malati e i prigionieri, vittime di nuove schiavitù, di nuovi malesseri che non sono più soltanto fisici, ma troppo spesso sono morali, psichici, esistenziali, vitali, per non parlare dei morti, morti veri, innocenti, vittime di nuove guerre, di violenze, di follie anche domestiche, di convenienze e convenzioni economiche e politiche, di ingiustizie tribali e di disuguaglianze sociali, di pregiudizi e di persecuzioni, anche di persecuzioni religiose. Possiamo chiudere gli occhi davanti a queste miserie e guardare altrove per non vedere. Possiamo chiudere il cuore e la mente per non esserne coinvolti e urlare allontanateli da noi. Possiamo, come nella parabola del Samaritano, far finta di niente e passare oltre, ma allora non diciamo più di essere cristiani, perché mentiremmo sapendo di mentire, perché senza misericordia verso i miseri tradiremmo ancora una volta il Maestro con un bacio bugiardo. Dobbiamo persuaderci che siamo tutti vasi comunicanti. L'acqua che viene tolta a uno causa a tutti gli altri un abbassamento del livello. Così che se uno di noi è in sofferenza, in qualche modo il suo malessere si trasmette a tutti gli altri come i cerchi nell'acqua. E se uno di noi resta indietro e regredisce, impedisce a tutti di progredire. E chi di noi vuole arricchirsi da solo, fatalmente renderà tutti gli altri un po' più poveri. Anche se non ci sembra, anche se non lo si avverte immediatamente, anche se noi ci sentiamo sicuri, al sicuro, al riparo, esentati dal rischio, convinciamoci che prima o poi ciò che accade a uno di noi influisce sul resto della nostra convivenza. Non siamo soli, non siamo isole. Ecco perché l'individualismo, così tanto predicato oggi e celebrato, finisce con il danneggiare la nostra società umana. Per questo l'umanità arranca ancora da millenni e siamo fermi al palo. Ecco perché nonostante gli straordinari progressi in campo scientifico e tecnologico, ancora fatichiamo a migliorare davvero come esseri umani. In un sistema di vasi comunicanti, l'unica soluzione possibile è la condivisione. Quod superest, date pauperibus, diceva Gesù. Ciò che per voi è il più superfluo, datelo a chi non ha. Ma quod superest vuol anche dire ciò che sta sopra, sopra la tavola, sopra il piatto in cui stiamo mangiando. Dunque, non solo quello che è in più superfluo, ma già quello che abbiamo per noi. Condividiamolo con chi non ne ha. Il messaggio di Cristo, così in controtendenza rispetto al messaggio del mondo, Caravaggio l'aveva capito e messo provocatoriamente nei suoi quadri, scandalizzando molte volte i contemporanei. Ma lo scandalo vero è nei Vangeli. Un insegnamento, quello di Gesù, così tanto dirompente da risultare per gli stessi cristiani inaccettabile e comunque improponibile. Infatti, pochi tra i battezzati l'hanno saputo seguire alla lettera. Penso a Francesco d'Assisi, a un padre Charles de Foucault, a una Teresa di Calcutta. Ma sono pochi questi estremisti. Vogliamo un esempio di qual è lo scandalo cristiano? Apriamo il Vangelo di Luca al capitolo 6. Ma a voi che ascoltate, io dico, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite chi vi maledice. Pregate per chi vi maltratta. A chi ti percuote la guancia, porti anche l'altra. A chi ti toglie il mantello, lasciagli anche la tunica. Da a chiunque ti chiede. Ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Perché se fate del bene a chi vi fa del bene, che merito ne avrete? Anche i delinquenti fanno così. E se fate un prestito a quelli che ve lo rendono, che merito ne avrete? Anche i delinquenti concedono prestiti ai delinquenti perché poi a loro volta ne ricavano un utile. Voi invece fate del bene e prestate senza sperare un ritorno e la vostra ricompensa sarà grande. Sarete chiamati figli di Dio perché Dio è benevolo con i malvagi. Siate dunque misericordiosi. Scusate. Come misericordioso è il Padre vostro. Ecco, questa è la misericordia cristiana. Questo è compiere le opere di misericordia. Non basta lucrare indulgenze con un pellegrinaggio in un anno santo. Non bastano i piccoli gesti saltuari fatti per osservare il catechismo e sentirsi adempienti. Misericordia deve essere ed è costume di vita, una mentalità cambiata, una consuetudine concreta e ininterrotta alla condivisione vera. Grazie.
So che cosa possiamo aggiungere a quello che tu ci hai detto. Ritorno sul Caravaggio. Questo è stato commissionato, questo lavoro, da un Papa, da qualcuno.
No, da un istituto di opere di misericordia.
Non esistono altri pittori che hanno fatto o solo Caravaggio?
No, ci sono esempi anche in Valtellina, per dire, nelle nostre chiese, di affreschi che illustrano le opere di misericordia, ma lo fanno in modo tranquillo, rappresentando in modo didascalico quello che è vestire un uomo muto, vestire... lui lo fa in maniera polemica quasi, esagerata, esagera per far capire l'importanza della concretezza di questi gesti.
Qualcuno che vuole intervenire su quanto ha detto Coperti? Ci ha fatto un messaggio grande, eh?
Io vi ringrazio di avermi sopportato.
No.
Una curiosità da profano. Sono state fatte vedere parecchi quadri di Caravaggio. Ce ne sono un gruppo che sono molto bui. Bisogna andarlo a cercare il soggetto. Altri dove il soggetto è in mostra. Mi spiega per piacere la differenza?
No, c'è sicuramente. In genere le opere con lo sfondo più luminoso risalgono alla giovinezza, alle prime opere. Andando avanti lui elabora questa sua maniera di, addirittura si dice avesse una camera buia dove lui faceva entrare il sole in modo radente per poter illuminare i modelli nel modo che lui voleva. I primi quadri sono luminosi perché risalgono al primo periodo, ecco, quando anche i soggetti sono soggetti meno, se vogliamo, meno religiosi, non so, i bari, ad esempio, la lettura della mano, il cesto di frutta che è all'ambrosiana, ma già lì, nonostante il contesto luminoso, c'è già la truffa dentro, c'è già il seme del male, c'è già la nota storta, il tarlo che morde il mondo. Qui vediamo ad esempio, cioè, è vero, lo sfondo è luminoso, ma uno sta bleffando, nascondendo le carte dietro.
Si chiama Piero con lì, eh.
L'altro, vai avanti, vai di là. L'altro con le dita fa segno al socio. C'è già l'inganno, c'è già... È vero che lo sfondo è luminoso, però il tema è già nascente in questi quadri. Ma qui non è un soggetto religioso, quindi lui non può esprimere la carica polemica che ha poi espresso negli altri quadri. Polemica, ma nel bene, ecco, richiamando la Chiesa e i cristiani alla verità e non alle belle scene, basta. Anche nella frutta, vedete, c'è la frutta che sta marcendo, eppure sembra un cestino di frutta delizioso, molto rappacificante, ma c'è già il barco che rovina, le macchie, le macchiolature, le picchiolature. Vi ringrazio.
Vorrei fare notare le difficoltà di oggi, no? Sono i fratelli di Vinci.
Sì.
Ma hai parlato direi da diacono, se tu parlassi quando io te ne ho messo ti chiederei certamente il posto. Quello che io vorrei fare notare però è che ci troviamo in un periodo in cui le opere di carità, soprattutto corporali, trovano una difficoltà quasi immensa di essere esercitate. Penso per esempio ai profughi che vengono qui in Italia e chiaramente io non sono d'accordo con le parole del Papa, lo dico veramente, e dice di accogliere tutti. Aggiungerei
accogliamoli tutti bene, accogliamoli bene. Se non siamo in grado di accoglierli bene e li vediamo come bestie per le strade, mi domando, che carità è la nostra? È vero che noi religiosi abbiamo le mense dei poveri, distribuiamo i vestiti, distribuiamo le borse, eccetera. Però metto sempre in evidenza che oggi come oggi è più difficile fare la carità che ieri. Ti ringrazio di aver presentato il Caravaggio, che è un grandissimo, oltre che essere un bergamasco. Grazie.
Sei d'accordo che è più difficile esercitare la carità oggi che una volta?
Sicuramente, perché abbiamo troppe contraddizioni nel nostro vivere e non sono io la persona che ha la chiave per aprire questi misteri, però è anche vero che il fenomeno è estremamente complesso proprio perché la nostra vita è diventata estremamente complicata.
Sì.
E quindi mi rendo conto che è fin troppo facile cadere nelle contraddizioni in cui cadono anche quelli che tendono la mano, perché quando si vede e si sente dire arrivano col barcone, però poi hanno già i cellulari di nuova generazione in mano, questa cosa stride, però il problema va inquadrato in modo molto più grande, non certo col dettaglio.
Vorrei aggiungere una cosa, anche nella nostra vita religiosa tu sicuramente avrai sentito parlare dei fracircon, i frati che andavano a questa, che andavano alla cerca, andavano di casa in casa. Ecco, queste figure da noi sono sparite. Sono sparite anche perché c'è troppa gente che chiede e non è più sinonimo di povertà. Occhio, non è tutti quelli che chiedono siano poveri, eh. È la difficoltà per noi, anche noi che dovremmo conoscere i poveri, è la difficoltà oggi di esercitare le opere di misericordia.
Distinguere il povero dal non povero.
Non lo sappiamo, non siamo più all'altezza.
Sì, è un problema enorme,
so.
Multifronte. È vero.
Questo è vero.
Non ho risposta.
Va bene. Vogliamo ringraziare Papetti, grazie di quello che ci hai detto, soprattutto per la spiegazione del Caravaggio e tutto quanto. Vi avviso che lunedì prossimo abbiamo il Don Domenico De Ricca che visitare i carcerati. Questo qui per 30 anni è stato direttore del carcere minorile di Torino. Direi a lui di portare qualche libro che ha scritto, Il mio oratorio dietro le spalle. Quindi lunedì vi invito veramente caldamente. Facciamo una preghiera per i poveri. Padre nostro.